torna il duo composto dal musicista illustratore e designer di moda Alessandro De Benedetti e il polistrumentista e produttore Andrea Zuccotti, e torna dopo due dischi fuori, 8 anni di silenzio, e con un nuovo nome che lo porta al terzo disco o forse ad un nuovo esordio, chissà. Lo chiediamo ad entrambi, sono qui con noi, appunto, Rocco da Mix. Ciao, bentrovati.
Ciao, buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie, grazie dell'ospitalità.
Ecco, benissimo. Allora, Alessandro De Benedetti, avete sentito anche Andrea Zuccotti, e insomma, Unconscious ID, voi lo considerate allora il terzo album o l'esordio? Cosa c'è dietro questo reset, insomma?
Beh, innanzitutto diciamo che è parte esordio, parte terzo album, nel senso che si ricollega al nostro primo album, che era Super Sex Deluxe del 2007, nel senso perché era stato proprio scritto a due mani insieme ad Andrea e aveva tutta una serie di sonorità che erano care anche alla nostra, no, ai nostri ricordi di adolescenza. E la differenza con questo album qua, che è decisamente più intimo e personale, proprio proprio anche nell'unione del rapporto che c'è tra me e Andrea, che si è consolidato e rafforzato molto sia a livello psicologico che creativo proprio durante il periodo in cui è stato scritto, che è stato ovviamente durante la pandemia, in cui abbiamo comunque, come dire, ci siamo un po' raccontati i nostri fantasmi interiori, le nostre paranoie, la sintesi un po' delle nostre esperienze, forse più negative che positive, e l'abbiamo cercate di esorcizzare attraverso la scrittura di tutto l'album.
Ecco, benissimo. E pensando al vostro modo di scrivere e comporre, cosa avete lasciato indietro e cosa invece avete tenuto rispetto ai due lavori come Madame X?
Ma allora, fondamentalmente la tecnica di scrittura è radicalmente cambiata, perché una volta andavamo in sala prova una volta a settimana e quindi la scrittura era molto molto naturale e molto, anche si scriveva molto di più e poi si selezionavano le cose. Poi invece tutto è nato da sessioni di smart music, diciamo così, nel senso che ognuno era a casa propria e la scrittura dell'album è avvenuta tutta in un periodo in cui non ci siamo visti, ma ci siamo mandati materiali praticamente ogni giorno. E poi invece il momento più bello è stato la sintesi di quando, invece rivedendosi e finalizzando la produzione, abbiamo selezionato il materiale, che comunque non era tanto di più rispetto a quello che è finito nel disco, perché appunto la genesi di questo progetto qua era molto legata a quello che stavamo vivendo e a quello che fondamentalmente avevamo vissuto. C'è molto di adolescenziale in questo disco qua, nonostante non siamo più adolescenti, però abbiamo voluto tirare fuori un po' come una seduta di psicoterapia, ecco.
Ecco, perfetto.
Primo di grande spontaneità musicale, i pezzi erano proprio di getto, scritti di notte o di giorno, a qualsiasi ora, molto istintivi come stesura di brani.
Ok, ecco, e da dove inizia allora questo album nuovo? Qual è stata la prima traccia completata?
Ma diciamo che l'ultima del disco, The Sinner, è stato il primo brano
completato,
sì, perché mi ricordo che ero partito da io una groove box della 303, giusto, diciamo, sì, la 303, che questa macchinetta un po' infernale degli anni 90, che ha tutti questi suoni acidi, techno, molto molto strani, in cui c'era questo loop di piano, che non era neanche un piano, era un xilofono che era molto malato, con un andamento molto malato, che ho maneggiato, e di lì ho scritto, gli ho fatto sentire Andrea questo pezzo, qualcosa ne pensi, di lì è partita tutta un po' il trip di utilizzare questi suoni molto marci, molto acidi, questi suoni molto, come dire, anche sgradevoli, tra virgolette, all'orecchio e renderli da un certo punto di vista a volte sinfonici, a volte cinematografici e costruirli tutto un brano di un album di elettronica modificata dal sapore vintage un po' a tratti horror, a tratti psicanalitico.
Ecco, infatti The Sinner è come un libro, perché ha un libro che contiene diverse pagine, appunto, da come è strutturato, ha questo tappeto melodico ossessivo che punterella, esplode, si risponde da solo e poi ascolta i vari input da fuori. Appunto, sembra appunto la sintesi di quello che è il disco.
Infatti è stato il primo, ma alla fine paradossalmente è il pezzo di chiusura ed è collegato al pezzo di apertura che è Demetra, perché in pratica il testo è lo stesso punto di vista visto in due ottiche differenti. C'è sempre nelle liriche un po' questo, le liriche sono abbastanza astratte, ma c'è sempre queste figure femminili malvagie o invadenti, madri carnefici, donne fantasma che pervadono un po' la nostra mente e il nostro vissuto. E The Sinner infatti finisce proprio con questa frase che dice: sto guardando attraverso lo specchio e vedo il tuo fantasma, che è poi il fantasma di Demetra, che è invece l'apertura dell'album, che è stata anche tra l'altro in un duetto con la mitica e bellissima, il nostro idolo Sensual Dark, Justin Matera, che poi è la nostra amica fondamentalmente.
Ecco, quindi l'avete, diciamo, coinvolta perché è la vostra amica.
Ma diciamo che io, nel senso, quest'album qua, io come cantante sinceramente avevo voglia veramente di fare un passo indietro, perché non avevo voglia di esprimere, trovo più bello, voglio dire, trovo molto più interessante adesso anche con Andrea scrivere i brani, fare una sorta di lavoro più di art direction e avere ospiti che, come proprio a livello, come fosse quasi un film, interpretano i nostri pensieri. E quindi è tutto un album di duetti con figure femminili che comunque abbiamo un sentimento in comune, diciamo, di malessere da esorcizzare, che sono uniti al progetto per raccontare le storie dell'album, fondamentalmente.
Bene, benissimo. Allora, insomma, Demetra comunque appunto apre il disco con questa batteria tribale e i bassi che esaltano la melodia distorta, e si cerca come di salire, di percorrere una strada per uscire fuori da un problema che aggroviglia la vita. Come è venuta fuori?
Sì, le stesure, intanto non ci siamo molto preoccupati della forma canzone, come chi sente disco noterà, perché diciamo, i brani che hanno una forma, diciamo, un po' più tradizionale, con troppi ritornelli, sono pochi, sono tre o quattro nell'ambito di tutto il discorso dell'album. Demetra ha questa forma, però anche in questo brano abbiamo voluto comunque lasciare un po' di destrutturazione rispetto alla narrazione del brano, e infatti c'è un intermezzo, una specie di buco dove rimane solo un basso elettronico molto violento e sopra ci sono delle voci, proprio a interrompere la sequenza molto ferrata che c'è dall'inizio alla fine del brano.
Sì, è Demetra, questa idea di tutti questi cori, questi suoni, è come se venissero fuori da un'altra realtà, da un'altra dimensione, quindi è tutto un po' pampottato, un po' tutto con questi volumi sfalsati, come se una televisione, un telefono, voglio dire, raccontasse qualche altra roba, proprio per dare un po' quella sensazione che c'è dentro ognuno di noi nella testa, no? Un po' questo stato un po' confusionale di fronte a delle situazioni, diciamo, drammatiche, in cui le riracconti e le vedi i piani diversi delle varie sensazioni che ti creano.
Sì, come sì, il cervello che appunto si inceppa e appunto deve affrontare
sì, certe... Bravissima, come il cervello che si inceppa, quindi ci sono delle grida, ci sono degli urli, ci sono dei cori, ci sono i suoni che vanno a tutto volume e poi spariscono nel nulla. Ovviamente in questo brano qua era divertente riuscire a creare questa atmosfera, ma con una struttura un pochettino più classica, con un ritornello, con questo Demetra, voglio dire, che si ripete un po' quasi come se fosse anche una canzone un po' infantile da un certo punto di vista. Demetra è una supereroina o
sì.
È un'assassina? Qual è questo è un quesito fondamentalmente, come in tutte le cose, il lato oscuro, il lato positivo.
Bene, bene, poi c'è Car Crash Fresh con Silvia Presenza alla voce, Leone Luigi Zuccotti ai cori, che ha dentro passione e horror, insomma si finisce in questo incubo da cui è difficile sottrarsi, ma il cuore continua a pulsare, evocato dal basso, e le chitarre distorte sembrano cercare di cancellare tutto, come la batteria, insomma di soffiare via le ossa rotte e il sangue, come è venuta fuori.
Beh, ma innanzitutto questo pezzo qua è ispirato da Crash di Ballard, quindi c'era un po', che c'era uno dei nostri miti, che c'era un po' questo idea, voglio dire, di amarsi perdutamente anche durante un incidente stradale, no? Un po' questa roba molto surreale, molto cruda, proprio ispirata dall'autore stesso. Però c'è un po' c'è una contraddizione molto divertente, che in tutto questo, voglio dire, questi suoni abbastanza angoscianti, eccetera, c'è sempre questo ritornello un po' d'apertura, che la Silvia lo canta un po' quasi alla Beatles, molto, molto leggero, per dare proprio sì. Questo contrasto tra le musiche che sono anche un po' opprimenti, un po' alla Goblin, voglio dire, nel senso, cioè molto sì. Progresso. Quasi come tipologia di suono, e sopra c'è sempre questo ritornello che dice I love you, dice qualcosa sempre di molto carino, ma in realtà nella canzone sta succedendo tutto l'opposto, cioè ti amo fino a mangiarti, no?
Sì, sì, anche vicino ai Blonde Red Dead, come diciamo impronta.
Sì, un buon riferimento questo. La cosa interessante del brano di Car Crash Flash è la sequenza armonica, che è veramente molto progressive, non è una sequenza armonica rock classica, ma usa delle dissonanze molto molto marcate, come si faceva proprio nel jazz rock anni 70. Poi chiaramente l'ambiente sonoro ha dei riferimenti diversi, più legati alla new wave, al funk, però proprio la sequenza armonica è molto molto particolare. Potrebbe essere un brano di appunto Goblin, venire proprio dagli anni 70, se uno ecco. Non fa col piano.
No. Bene, bene, poi c'è Reading at 92 Degrees, con il reading di Monica Re, scrittrice che legge il suo testo. Insomma, la storia racconta le paure di un adolescente, e si entra goccia dopo goccia in questa sequenza che all'inizio sembra una testa che gira e poi diventa un'ossessione, sfregio del proprio essere fisso e scomparire per adattarsi agli altri. Come è venuto
sì.
Fuori?
Questo, diciamo, voglio dire, nel senso, questo brano qua, io ci tenevo molto che la Monica mi aveva fatto leggere il libro che sta per pubblicare, eccetera, e mi aveva molto colpito un po' questo aspetto molto femminile, no? Cioè di disperazione un po' femminile per delle cose che ovviamente aveva vissuto lei, e quindi è stato, cioè, creato fondamentalmente, abbiamo creato una base musicale, e lei è stata libera di raccontare questo punto di vista, che era molto in connessione con tutto il concept dell'album. Anche quel brano lì è partito sempre con un tempo trovato sulla groovebox, con una
con una viola, violino ripetuto sulla a loop su questa groove box, e poi è stato modificato con filtri e arrangiamenti di chitarre, bassi di Andrea. E, ed è stato, cioè ci piaceva questa idea di questa sorta un po' di, a me ricorda molto un po' quegli sceneggiati radiofonici degli anni 60, 70,
il radiodramma,
raccontate, cose anche abbastanza pesanti, che era una forma di comunicazione molto interessante, ed è venuta fuori proprio questo reading at 92 degrees, perché si intende fare un reading quando la temperatura è quella dei 92 gradi della scala Fahrenheit, e che è la temperatura che negli Stati Uniti viene considerata la temperatura in cui vengono commessi gli omicidi, perché fa talmente caldo che la gente va fuori di testa.
Benissimo.
Del titolo.
Ok, poi c'è Sublime Exposure con il testo scritto da Paolo Sorrentino, insomma, che prende a piene mani dalla new wave. Nel cuore della canzone spazi lo-fi con questo effetto mono megafono colorano poi le sfumature, come è venuta fuori.
E questo è un brano che abbiamo sentito, ecco, questo è un brano che, se vuoi, rispetto a tutto il resto del disco è un po' più legato al nostro passato, ha delle sonorità che si avvicinano di più a Superfest Deluxe, ed è la classica, noi ci riconosciamo molto in quel genere lì, è molto meno sperimentale del resto del disco, però aveva quel suono che noi proprio riconosciamo, ci riconosciamo molto in quel suono, a tutti i riferimenti tipici della new wave, del post-punk, quindi
anche electro, voglio dire, come tipo di brano. Poi se piaceva, voglio dire, comunque l'abbiamo messo infatti come quinto del primo lato del vinile, perché ci piaceva comunque a un certo punto, dopo tutta un po' questa pesantezza, voglio dire, emotiva,
sì,
sonora dei brani precedenti, chiudere comunque il lato con questo lato qua con una canzone che comunque ha un po' uno spiraglio di luce. Infatti il testo,
certo,
comunque è comunque deprimente, perché è un po' fondamentalmente l'idea di queste liriche qua era scappare finalmente dall'ospedale psichiatrico della nostra mente, come a livello simbolico, e aveva talmente tanta luce di fronte agli occhi, luce della libertà, che ti rende accecato, no? Quindi è tutta la lirica, è perché sono così accecato, ben mi sono liberato dell'oscurità, no? E però l'epilogo è comunque positivo, perché è la fuga dalle proprie paure, eccetera, e anche la canzone automaticamente ha preso un'onda, voglio dire, quasi un po' danzereccia da un certo punto di vista, e ci piaceva sempre per recitare in questo caso noi stessi nel 2007 con l'album Super Sex Deluxe.
Che bene. Poi c'è il lato B che si apre con Cigarette and Coffee, si apre col pianoforte che sembra all'interno di una stanza elettronoise distorta, insomma, cerca di venire fuori come in certi stati emotivi, insomma ci si sente assediati, circondati, ma dentro di sé si sente che qualcosa di buono potrebbe venire fuori e dare un senso a tutto, come Francesca Azzoni, scusa la voce, come è venuta fuori?
Ma questo brano qui, nel senso, apre un po' il lato B dell'album, che è un po' più intimistico e diciamo un po' più anche cinematografico. Andrea una notte aveva scritto questo pezzo al piano, che era comunque molto, molto cinematografico, molto sentito nei suoi periodi di insonnia.
In realtà era di un paio di ore prese liberamente al piano, e da dove poi abbiamo estratto i giri armonici che abbiamo utilizzato nel brano, perché appunto c'è stato un periodo in cui mi piaceva suonare di notte, mi mettevo le cuffie. E
sì, sì.
Quindi è anche un modo molto liberatorio, no? Di creare, perché non è che stai cercando per forza una forma, ma lasci fluire e registri. E poi l'indomani risenti, magari butti via il 90%, però non lo trovo.
E di lì abbiamo costruito questo qua, che in realtà all'inizio doveva essere, cioè, perché questo anche è il secondo brano che abbiamo fatto, all'inizio doveva essere la cover di Cigarettes and Coffee di Scialzi, in realtà, perché, cioè, ma è una cover molto straniante, voglio dire, perché gli accordi sono completamente diversi, ma io ho fatto, ero riuscito a montarci sopra la melodia, perché comunque la canzone la trovo molto struggente, molto bella, anche se non sono un fan particolare di Scialzi, ovviamente, però quel pezzo lì mi evocava sempre anche lì un po' l'età dell'adolescenza, di quando ero piccola,
sì.
quindi è partito così, ma poi è arrivata la Francesca che a un certo punto gli ho detto, ma perché non sussurri, cosa dice Sigaretta in Coffee, dice questo, qualcuno da far piangere, e lei inizia a sussurrare ossessivamente questa frase che gli ho subito rubato con l'iPhone, io l'ho registrata con l'iPhone, l'abbiamo montato, riarrangiato, è venuto fuori un po' questo atmosfera sinfonica, elettronica, che ha dei rimandi molto personali, e in cui la Francesca sempre ha bisbigliato tutto il tempo con qualcuno da far, sta cercando qualcuno da far piangere.
Fantastico. Ecco, bene, poi c'è All the She Said, o Mother, con sempre Francesca Zoni e Teresa La Fosca, e soprattutto Hermes Pacor, che sussurra il malessere, che si agita nervosamente in questo ritmo tribale, corroborato ma sintetico, che aspetta l'ultima goccia per poi andarsene, come è venuta fuori.
Ma no, questo brano qui è un brano che è veramente molto personale dal punto di vista emotivo, no? Cioè sono è un po' il racconto così astratto dei rapporti con la figura della madre opprimente, della madre quando sei piccolo che ti insegna, infatti che ti obbliga a fare le cose, che ti obbliga ad essere perfetto, infatti c'è questo testo racconta, è sempre All That She Said, no? Tutto quello che lei dice, tutto quello che lei ripete, in una maniera un po' ossessiva si ripete sempre questa frase finché c'è l'epilogo finale in cui appare l'insegnamento della poesia dei Fiori del Male di Baudelaire, da queste doppie voci che continuano a dire i nomi dei fiori in francese, come per insegnare a un piccolo bambino la pronuncia perfetta, e la pronuncia perfetta non la troverà mai, no? È un po',
sì.
Non so come, è un aspetto, voglio dire, che siccome si dice che Andrea abbiamo anni di analisi, cui abbiamo raccontato il rapporto con la figura materna, questo era un po' il modo più personale per esplicitarlo.
Certo. Bene, poi c'è I Forgive You, Genoa Demo Version, la cover degli Oh Future, Zero Future, scusa, con Gianluca Mancini al piano, insomma un pezzo davvero commovente, afflato poetico, musicale, alla ricerca di un perdono, come è venuta fuori, come l'avete riarrangiata, diciamo.
Vabbè, c'era questo pezzo, noi siamo ovviamente fan di migliaia di gruppi, tra cui che sono soprattutto gruppi di nicchia, e ci piacevano gli Off Future, perché che in realtà è il nuovo nome di un altro gruppo che si chiamava OOFJ, e avevano fatto questo pezzo qua, che è cantato comunque da una donna, un pezzo tutto elettronico, molto sinfonico, eccetera. Gianluca, che è comunque anche il produttore del nostro precedente album, aveva tirato giù questa melodia perché a me personalmente mi piaceva tantissimo, penso che sia una canzone molto bella. E quando mi ero portato il provino a Genova, e niente, l'ho mandato ad Andrea cantandoglielo per telefono, ed è stato buono alla prima, infatti è un pezzo, voglio dire, che non ha nessun tipo di sovraproduzione, sovra arrangiamento, l'abbiamo tenuto come una piccola chicca di romanticismo all'interno di un album che un po' non è molto, ha degli aspetti romantici, però soprattutto degli aspetti molto dark.
Certo. Ok, allora chi sono stati gli ospiti del disco tra quelli che non abbiamo nominato? Cioè, abbiamo dimenticato qualcuno?
C'è Rob Lowe, okay. Rob Le Quint, che è Rob Lowe suo su Instagram. Rob Le Quint che ha mi ha aiutato a scrivere Lullabies of Lily, che è un altro pezzo dell'album, e ha cantato sopra a Psycho insieme alla Silvia Piacenza, facendo uno spoken, sempre registrandolo al telefono, mandandomelo di notte. E poi sono tutti, li hai citati tutti, penso, sì, hai citato tutti gli ospiti. C'è il nostro bravissimo art director, che è Marco Cendron, che ha fatto questa bellissima copertina dell'album, che è una sorta di abbiamo recuperato tutte le immagini delle figure dei nostri parenti, e tutti gli ospiti, le donne ospiti del progetto, e ha creato questa sorta di sovrapposizione di immagini, creando una nuova identità che rappresenta l'identità di tutti coloro che hanno partecipato all'album, che è l'effigie in copertina.
Benissimo, sì, proprio ho fatto un progetto completo, anche cioè ogni singolo ha la sua copertina, appunto con queste effigie, e poi anche la copertina del disco, giusto?
Ma sì, più che altro ha utilizzato questo processo tutto un progetto artistico molto nuovo, di questa AI artificiale, che ha combinato i volti delle persone che avevano, dei nostri parenti, nel senso, perché avevano costituito la nostra personalità, come Andrea e Alessandro, e poi tutti coloro che hanno partecipato all'album sono stati tutti combinati con una serie di operazioni di grafica, ricreando un nuovo volto, una nuova identità, che è
la somma di tutte le identità che ci sono dentro, perché si voleva anche graficamente continuare a testimoniare la sovrapposizione, che è un tratto caratteristico di tutto il disco, cioè ci sono tantissime sovrapposizioni di voci, di suoni, questo l'abbiamo poi voluto. Anzi, diciamo che è stato bravo Marco a interpretarlo graficamente.
Certo.
Esattamente la stessa cosa.
Bene, bene. Allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album è stato registrato in parte lavorando a casa e in parte lavorando in studio nella parte finale del disco, dove ha fatto anche le riprese delle batterie. Però è un disco fondamentalmente che nasce con una strumentazione elettronica, da parte le chitarre e i bassi ovviamente, e le batterie prese dopo, però nasce con un'elaborazione digitale.
Ok, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, devo dire che è nato, rispetto anche a quello che era il processo creativo nel passato, è nato molto velocemente questo disco qui. Poi la parte, diciamo, di rifinitura
e di arrangiamento,
un po' dei perfezionisti, allora lì magari ci abbiamo messo di più. Però la parte creativa è venuta veramente fuori facile.
Anche perché un paio di canzoni sono nate, cioè paradossalmente certe canzoni si sono sdoppiate, e avevamo talmente tante idee di sonorità, di suoni, di riff, di giri armonici, eccetera, anche combinati in un solo brano, che dividendolo ha scaturito un'altra canzone. Infatti She Said, cioè Oh Mother, nasce dall'Alibis of Lily. Era un unico brano che è stato diviso e si sono aperti come degli altri mondi, quindi è stato molto divertente questa cosa di destrutturare, modificare alcune cose per,
certo,
crearne Forse è la cosa più stimolante, che ha reso tutto molto ricercato. La stessa Cigarette and Coffee aveva tutto un altro cantato e poi è diventata invece il bisbiglio della Francesca Azzoni su un'implementazione elettronica, quindi è stato molto creativo il processo.
Bene, bene. Allora, chi ha curato invece i video di Cigarette and Coffee, Car Crash Fresh e Demetra? Com'è andata?
Ma nel senso, chi ha curato nel senso, li abbiamo curati, cioè nel senso ci siamo appoggiati ovviamente a dei registi, dei videomaker per Cigarette and Coffee. Il video è stato girato al Teatro Gerolamo di Milano e è stato girato da Alexander Coppola, che ha questo un po' questo gusto cinematografico che a me piace molto, un po' horror B-movie alla Jean Roland, che è una certo. Francese degli anni 70, molto, molto estetico, con queste donne molto belle, che avevano un po' questo, questo sapore un po' saffico, no? Che è un po' tipico... dell'estetica di quella cinematografia di quel periodo lì. Car Crash Flash invece è stato girato da Giovanni Chiappini, che è un genio del montaggio, che ha girato tutto il video a passo uno, perché sono quasi tutte fotografie, ha fatto
migliaia di foto.
Migliaia di foto, perché all'interno del video, cioè nel senso, se tu l'hai visto, ci sono questi televisori dove ci sono dentro tutta una serie di immagini, quelli sono tutti scatti fotografici che hanno fatto i ragazzi che hanno montato. E poi la Barbara Oistmond, che ha invece girato Demetra insieme con la Justine Matera e il figlio della Justine, che è un bambino che ci piaceva tantissimo perché ci ricordava Damien, il figlio del demonio, perché
sì, sì,
serio,
sì.
Non ride mai, cioè, con la pelle bianca.
Ok.
Sono tre video molto diversi, e questo, sì. Come dire, fa il pari con i brani dell'album, perché non è che, cioè, ci piaceva comunque continuare a sperimentare anche nel linguaggio visivo, questo è
certo. Bene, bene. Come è venuta la collaborazione con Madre Sublime, che ha pubblicato il disco?
Ma in realtà è il nostro ex produttore discografico del 2007, che ringraziamo, il Bonaretti, Stefano Bonaretti, che ha deciso di fare una joint ventures e di, tra virgolette, sponsorizzare l'album anche attraverso i suoi canali digitali e anche quelli fisici, perché si occupa comunque di vendita di strumenti musicali, e ci ha appoggiato il progetto avendo dei tempi molto stretti. Avevamo preferito coniare questo nuovo accordo con un nuovo nome piuttosto che riuscire con l'etichetta del primo album. È una questione
ecco.
Un po' più burocratica.
Va bene, e allora avete delle date per le prossime settimane che ci volete ricordare?
Guarda, stiamo lavorando al live proprio questi giorni qua, abbiamo iniziato ad andare in sala e bisogna dire che siamo un po' attendisti, perché questa situazione non è, diciamo, delle più felici sul live. Stiamo vedendo anche gruppi che seguiamo, di amici, di persone vicino a noi che fanno date, poi cancellano date, è un po' un casino. Diciamo che noi vorremmo arrivare a gennaio con lo spettacolo pronto e poi iniziare a girare.
Inizia a capire da febbraio, marzo, voglio dire, perché sai, cioè, ci sono molti proprio, ce lo diceva ieri la mia amica che suona anche lei, che è la Samantha Stella, che tra l'altro saluto, che suona insieme a Nero Kane, che anche lei diceva che c'è proprio sappiamo tutti, una problematica che molti locali hanno paura anche a mantenere, a prendere nuove date, perché non sanno come si evolverà la situazione. Quindi speriamo invece.
Ma certo, speriamo.
Cioè, sull'aperto ci sentiamo un po' più confidenti. Abbiamo visto l'estate scorsa, io ne ho visti parecchi di concerti. Certo, il periodo a noi ci piacerebbe iniziare subito, e questo dipende dalle condizioni.
Va bene. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Lasciate i vostri contatti, insomma.
Allora, innanzitutto se seguite sulla nostra pagina di Instagram come RecolmadaMix, Facebook RecolmadaMix, il disco si può trovare su Bandcamp, sempre sulla pagina RecolmadaMix, l'album è in edizione limitata di 300 copie, con un bellissimo vinile color rosa, pink flamingo, che è molto particolare, che siamo andati proprio in sede nell'azienda che produceva i vinili per riuscire a ottenere quel tipo di rosa. Un po' vicino al carne dei colori della copertina.
Sì.
Ecco, poi in digitale, delle piattaforme Spotify, YouTube...
Benissimo, io vi ringrazio ragazzi, è stato davvero un piacere ascoltarvi, complimenti per il vostro disco, davvero ottimo.
Grazie mille, grazie per l'opportunità e per bellissima intervista, e spero che magari ci si veda qualche live.
Ma certo, sì, vedrai che ci vedremo prima o poi, e sì, vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie. Un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie ancora.
Grazie, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao.